Buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale. Stefano Rio, perfetto. Con l'appello. Soini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata, alla quale comunque rinnoviamo i complimenti da parte di tutto il consiglio comunale per i risultati raggiunti. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, assente giustificata. Ci dice che se riesce ci raggiunge in un secondo momento, però al momento è assente giustificata. Assenti 2, presenti 16. Gli scrutatori sono presenti, sono Marasca Gianni e Martinelli Mauro, come all'inizio, come detto all'inizio, ed iniziamo con l'ordine del giorno. Allora, iniziamo con le comunicazioni del Presidente. Io ho una comunicazione da darvi. È arrivato a tutti i capigruppo in giornata, non so se avete avuto modo di vedere, la comunicazione per la nomina di rappresentanti del Comune nei comitati di gestione delle varie scuole d'infanzia del nostro Comune, ovvero Ala, Pilcante, Santa Margherita, Chizzola e Serravalle. Si tratta del rinnovo dei comitati di gestione per il triennio scolastico 2022-23, 23-24, 24-25. Attualmente noi avevamo già individuato appunto la tornata precedente dei rappresentanti, è stato mandato allegato anche l'elenco dei rappresentanti in essere in questo momento nelle varie scuole d'infanzia. Che, esattamente, la nomina dovrà essere uno di maggioranza e uno di minoranza. La volta scorsa, se non erro, non c'erano stati dati dei nominativi in alcuni casi, mi pare, dalla parte della minoranza, e è stato dato anche avviso alle varie scuole d'infanzia per avere maggior, diciamo, visibilità, la possibilità anche che qualcuno si possa candidare, ed è allegato, esatto, mi diceva, anche il modello per... Ah, perfetto, se già loro hanno qualche nominativo possono invitare le persone a scaricare il modulo e, diciamo, a candidarsi, evidentemente. Perfetto, il termine per la nomina è entro il 10 novembre, quindi per la presentazione entro il 10 ottobre. Perché dovrà essere deliberato nel prossimo Consiglio Comunale, che dovrà essere entro il 26 di ottobre. Quindi ecco, questi sono un po' i termini. Se avete dei nominativi, se pensate di voler appunto riconfermare i precedenti, vi invito, insomma, a muovervi in questo senso, in maniera che poi entro il... Prego? I precedenti ve li vado a leggere senza problemi. Avevamo per la scuola dell'infanzia di Ala Soini Elena e Fazzi Andrea, per la scuola dell'infanzia di Pilcante avevamo Camozzi Thomas e De Michei Moreno, scuola dell'infanzia di Santa Margherita Tomasoni Morena, e questo avevamo solo il nominativo, come anche per la scuola dell'infanzia di Chizzola con Florin Tomut Daniel, e scuola dell'infanzia di Serravalle avevamo Castelletti Elisa e Lorenzini Barbara. Questi erano i nominativi che eventualmente possono essere riconfermati previa, evidentemente, autorizzazione dei componenti. Bene, io non ho altro come comunicazioni, quindi passerei la parola al sindaco. Prego.
Bene, grazie, buonasera a tutti, bentrovati in questo consiglio comunale di fine settembre e di fine estate anche direi oramai, che purtroppo abbiamo abbandonato. Anch'io faccio ovviamente i complimenti e gli auguri alla collega consigliera, ora onorevole, Vanessa Catoi, per il risultato conseguito, e quindi insomma rinnoviamo appunto il nostro augurio. Per quanto riguarda comunicazioni, devo farne alcune velocemente, cerco di essere il più breve possibile. Avrete visto sulla stampa che prossimamente, fra il mese di ottobre e quello di novembre, qui ad Ala sarà girato un film da parte di Genoma Film. Genoma Film chiaramente è una compagnia di produzione coadiuvata dalla Film Commission Trentino, è stata scelta dalla Film Commission come compagnia appunto per girare un film in Trentino. La Genoma, dopo attente valutazioni in giro per la nostra provincia, ha scelto come set la nostra città e in parte anche Vallarsa. Infatti il film, intitolato Nina dei Lupi, che è tratto da un libro, io purtroppo devo ancora leggerlo, ma mi impegnerò a farlo anche perché mi ha detto che è molto bello, è una storia un po' particolare, e sarà girato appunto in parte i primi giorni in Vallarsa e poi la compagnia si trasferirà qui ad Ala, dove le riprese saranno eseguite, fatte a Palazzo Scherer e in Piazza Buonacquisto. Diciamo che il set, in parte anche una scena sarà girata al Bosco della Regina sulla Sega di Ala e una scena anche, o più scene perlomeno, insomma, a Ronchi, presso la chiesa di Ronchi. Quindi diciamo su un territorio abbastanza vasto, però diciamo che la parte principale del film è ambientata qui ad Ala, Piazza Buonacquisto, ripeto, il Palazzo Scherer. Saranno qui da noi per circa un mese, dal 20 di ottobre, adesso vado un po' a memoria, al 20 di novembre, una compagnia di circa 80 persone che alloggeranno tutte qui ad Ala, nei nostri posti ricettivi, e ovviamente porteranno, credo, un'ottima economia presso i ristoranti dove andranno a mangiare, dove gireranno per i nostri locali e dove appunto creeranno movimentazione, perché ripeto, 80 persone per circa un mese credo che sia una cosa importante. Hanno fatto un casting per le comparse, avrete visto sul giornale che ha avuto un successo incredibile perché è stato fatto fra venerdì e sabato scorso. Solo il venerdì mattina ci sono state 400 persone che si sono presentate, nel giorno di venerdì 400 persone. Il mattino di sabato, io ero arrivato circa le 10:30, mi hanno detto che erano già 130, quindi in totale non lo so. Comunque minimo una 600 persone di comparse, e loro ne cercavano 180. E 180 comparse che vengono ovviamente retribuite per quanto impiegate, se un giorno, due giorni o quant'altro. Anche perché uno dei vincoli che la Film Commission impone alle compagnie che vengono appunto a girare i film qui da noi, per ottenere un vincolo, per ottenere i contributi provinciali, è quello di dimostrare chiaramente che sono state fatte delle spese sul territorio tramite rendicontazione. Quindi vuol dire che c'è una ricaduta importante anche per quanto riguarda il nostro territorio. Nella produzione del film non apparirà mai ovviamente Ala come ambientazione, anche perché è un'ambientazione, ripeto, come si può dire, non a critica, no, ma vabbè, insomma, non è un'ambientazione di un film non reale, ma un film nemmeno fantascientifico, ma è un film un po' particolare, insomma, no? Che hanno provato un po' a raccontarci. In ambientazione si parla di lupi, si parla di un paesaggio particolare dovuto a un po' un'estinzione, non in estensione della specie, ma in tema con quello che stiamo vivendo, un mondo che sta perdendo elettricità, sta perdendo, come si può dire, tutte quelle comodità che siamo abituati ad avere, quindi un mondo totalmente in crisi, però salvato in parte da questa ragazzina che appunto è Nina dei Lupi. Leggete il libro che, ripeto, mi dicono ne vale la pena. Quindi insomma, 20 ottobre inizieranno le riprese. Si creerà, ci hanno detto questo in maniera molto esplicita, qualche disagio a chi abita in quelle zone indicate, soprattutto in Piazza Buonacquisto. In virtù di questo noi abbiamo fatto un incontro l'altra con invitando la popolazione interessata, chiaramente spiegando come saranno le modalità di ripresa, lo faremo ancora, manderemo anche la nota scritta a chi abita in quei luoghi, perché è ovvio che nel momento in cui si sta riprendendo il film c'è una limitazione di passaggio, come è giusto che ci sia. Però insomma, da una parte è una ricaduta importante per il territorio, anche perché in tutta la comunicazione che verrà utilizzata via stampa, via social, via TV dalla parte della produzione, Ala sarà sempre comunque nominata. Ala e anche Vallarsa, ovviamente. E sarà fatto un film e loro hanno già un contratto con Sky per fare in futuro una serie su questa ambientazione, perché insomma una cosa che ci fa piacere soprattutto questo rapporto iniziato con la Film Commission, un rapporto che avevamo auspicato ancora e pensato quando abbiamo presentato la candidatura per la Capitale Italiana Cultura 2024, e per cui insomma un rapporto che ci inorgoglisce e ci porta anche chiaramente degli ottimi vantaggi. Questa è la prima comunicazione. Seconda comunicazione è quella che il 6 di settembre abbiamo finalmente firmato il contratto di acquisto del compendio ex Pasqualini, e questo ci fa enorme piacere, perché un percorso avviato ancora a fine 2017, ora il compendio è totalmente del comune, a parte un piano della palazzina vetrata che ospiterà il corpo forestale provinciale, che sapete ora è degli uffici sopra il Poli, e quindi se la provincia si è mantenuta appunto in proprietà quel piano di quella palazzina, tutto il resto è di proprietà del comune di Ala. Questo acquisto è stato fatto anche, sapete che noi abbiamo a bilancio 3 milioni di euro accantonati, che da qualche anno ci portiamo avanti appunto nei nostri bilanci comunali. Oltre a quella cifra, la provincia ha stanziato e ci ha finanziato per circa 2 milioni e mezzo, quindi l'acquisto è stato praticamente coperto dal finanziamento provinciale. E ora contiamo che per il fine anno, primi di 2023, si sposteranno nella palazzina Vetri la polizia locale. Stiamo definendo per gli arredamenti, per i contatori, per gli allacci e quant'altro. Stiamo progettando la sistemazione del capannone esistente, anche dal punto di vista della sicurezza antisismica. Abbiamo già dato degli incarichi ai professionisti, in parte lo stiamo facendo noi internamente con il nostro ufficio, la parte architettonica, la parte antisismica l'abbiamo invece data in incarico a un professionista. E lì entrerà nel capannone esistente l'anno prossimo il nostro cantiere comunale. Stiamo realizzando internamente con il nostro ufficio tecnico, e questo mi fa un grande piacere, con i nostri tecnici, il progetto preliminare per la nuova caserma che sarà realizzata nel lotto libero, caserma che ospiterà i Vigili del Fuoco, Stella d'Oro e Soccorso Alpino. Con loro abbiamo già fatto degli incontri per avere contezza delle loro necessità, e quindi insomma anche lì entro l'anno contiamo di ultimare e completare il progetto preliminare con il quadro economico, per poi proseguire col progetto definitivo ed esecutivo. Questa era la seconda comunicazione. La terza, comandante polizia locale. Sapete che con il primo di settembre è andato in pensione il comandante Cristiano, quindi il posto in questo momento è vacante, coperto semplicemente come facente funzioni attualmente dall'ispettore Tosi, Giancarlo Tosi, che sta appunto coprendo quel posto in attesa del nuovo comandante. Nuovo comandante per il quale è stato fatto un concorso nelle settimane scorse, è stato fatto uno scritto e un successivo orale. Inizialmente si erano iscritti 11 persone, sono venuti agli iscritti 5 persone, ne sono stati ammessi agli orali 3. Dei tre, due hanno passato l'orale, il primo classificato, se così si può dire, insomma, il vincitore o la vincitrice per la verità, è una dottoressa Profizer Monica, che attualmente lavora al Corpo di Polizia Locale di Trento, ha vinto appunto il concorso. Adesso lei, dal momento della delibera che abbiamo fatto la settimana scorsa, ha 30 giorni di tempo per decidere se accettare o meno l'incarico. Dal momento dell'accettazione scattano i 45 giorni di preavviso per l'ente di appartenenza. Quindi, se tutto va bene, speriamo per i primi di dicembre di avere il nuovo comandante. ho avuto modo di conoscerla, mi sembra una persona estremamente preparata, una persona in gamba, giovane, che può dare, credo, molto al corpo, con grande passione, per cui insomma siamo speranzosi e fiduciosi. Il secondo classificato invece è un soggetto che aveva lavorato già qui da noi qualche anno fa come agente di polizia locale, abita fuori provincia, però se dovesse arrivare lui in caso di rinuncia da parte della prima, è disposto ad accasarsi qui ad Ala. Per cui insomma due persone valide, una e anche l'altra, insomma aspettiamo, ripeto ancora, lo ripeto, fiduciosi l'arrivo del nuovo comandante, con il quale abbiamo in mente di fare alcune valutazioni anche su una ristrutturazione del corpo e su quanto in questo periodo, in questi anni, insomma, sono emerse delle criticità che vorremmo appianare, ma soprattutto vorremmo migliorare su determinate cose. Ultima comunicazione, dopo ho finito, chiedo scusa se vado lungo, ma insomma mi sembra giusto notiziare il Consiglio Comunale di queste cose. Polo museale. Allora, Polo museale è un percorso iniziato parecchi anni fa. Polo museale di Ala, sapete, comprenderà perlomeno una strutturazione su due palazzi, Palazzo Pizzini e Palazzo Taddei. Palazzo Pizzini, Museo del Pianoforte Antico, e Palazzo Taddei, Museo del Tessuto Provinciale. E da tempo siamo in contatto con, e questo è stato detto e ridetto, con la provincia, perché la provincia possa assumersi la gestione e il coordinamento di questa operazione molto molto importante per la nostra realtà cittadina, perché è un progetto, ripeto, che stiamo attendendo da anni. Sapete perfettamente che la provincia, nella persona sia del presidente Fugati che dell'assessore Bisesti, che è l'assessore alla cultura provinciale, a più riprese, sia in occasione, ricordo bene, della presentazione della candidatura per Ala Capitale della Cultura, ma anche nella recente conferenza stampa, questo pubblicamente sto parlando, la conferenza stampa per Città di Velluto, è stato detto a più riprese che la provincia appunto si prendeva l'impegno di accompagnarci in questo progetto. Finalmente siamo arrivati a un atto ufficiale, di questo ne sono estremamente felice, perché insomma direi che è una pietra importante su cui costruire il futuro. L'atto ufficiale è una lettera pervenuta ieri a firma del presidente Fugati, il quale appunto scrive a noi e al Castello del Buon Consiglio, nella persona della direttrice dottoressa Dalprà. Castello Buon Consiglio, perché sapete, è l'ente che ci accompagnerà in questo progetto di gestione e realizzazione del polo museale. Il Buon Consiglio ha già 5 compendi sotto la loro gestione. Oltre al Buon Consiglio hanno Castelbeseno, hanno Belasi, chiedo scusa, in Val di Non, Casteltune, il quinto sinceramente non ricordo. Diventerebbero i nostri il sesto e il settimo compendio da gestire. Quindi il presidente Fugati ha scritto ieri a me e alla dottoressa Dalprà, appunto comunicando ufficialmente che appunto a seguito di tutti gli incorsi e degli accordi politici intercorsi in questi anni fra il comune e la provincia, dice che il comune di Ala insieme al Castello, appunto al Castello del Buon Consiglio, potranno definire le procedure per la progettazione e la valorizzazione di Palazzo Taddei e Palazzo Pizzini. Già nella seduta della giunta provinciale del 16 settembre, per cui della settimana l'altra, hanno già approvato delle variazioni di bilancio già sul 2022-2024, mettendo a disposizione in questo momento 300.000 euro, parte in parte corrente e parte in parte capitale, e sono in attesa delle ulteriori indicazioni per prevedere nel bilancio provinciale 2023-2025 ulteriori cifre per definire appunto l'intera progettazione e l'avvio del polo museale. Il conto economico era già stato predisposto da parte del Buon Consiglio, un conto economico importante, anche perché, ripeto, una gestione, sapete perfettamente, vuol dire una gestione con apertura settimanale, cioè settimanale tutti i giorni della settimana, quindi non a spot, ma una gestione definitiva e continuativa, compresi di allestimenti, compresi di marketing e quant'altro, insomma sicuramente una cosa, un percorso che il comune da solo non avrebbe mai potuto, dal punto di vista economico sto parlando ovviamente, sostenere, per cui insomma una soddisfazione molto molto importante questa, perché è, ripeto, dopo tante promesse, dopo tanti incontri, dopo tanti protocolli e quant'altro, finalmente un atto ufficiale che dà il via definitivo a questo progetto, per cui ne siamo veramente felici. Presidente, mi sembra di aver detto tutto, se qualcosa mi sono dimenticato magari in corso d'opera, come si suol dire, integrerò. Grazie.
Grazie al sindaco. E quindi partiamo con l'ora e mezza dedicata alle interrogazioni e alle mozioni, partendo con le interrogazioni. Chiedo se ci sono interrogazioni per il sindaco, per il consiglio. Non ci sono interrogazioni, sì, ho una prenotazione. Si è prenotato consigliere De Rossi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Più che un'interrogazione, la mia è una richiesta, visto che appunto non abbiamo avuto occasione negli ultimi consigli di poter interrogare e comunque discutere. Sperando che sia la nuova comandante della Polizia Municipale, una richiesta che ci tengo a fare, magari attraverso appunto la Giunta, chiedere che ci siano più controlli, soprattutto nel periodo estivo, lungo le piste ciclabili che percorrono la nostra città, soprattutto per quanto riguarda i contadini che irrorano i campi, perché mi è successo, ed è successo anche ad altre persone che me l'hanno segnalato, di passare anche la domenica mattina con i bambini in bicicletta e venire ampiamente lavati da chi irrorava i campi, perché in parte non si rispetta quello che è previsto dalla legge. Quindi una richiesta di aumento dei controlli su quell'aspetto lì, e sempre una richiesta di aumento di controlli sullo scarico dei rifiuti, non tanto sulle isole ecologiche, che lo sapete già, purtroppo lo sappiamo tutti, però c'è ancora gente che scarica indifferenziata nei cestini posizionati lungo le vie del paese, e questo provoca naturalmente cestini pieni, impossibilità di posare qualsiasi cosa e magari immondizie in giro per strada.
Grazie consigliere De Rossi. Se ci sono altre interrogazioni, magari facciamo una raccolta di un giro di tavolo. Prego, consigliere Martinelli.
Sì, buonasera. Allora, la mia richiesta rivolta al sindaco e all'amministrazione riguarda appunto il parco fluviale cosiddetto e la zona del parco più prettamente adibita a parco, che è stata ultimata da qualche mese da parte della provincia e però adesso è lasciata, non so, in attesa del completamento dei lavori. Volevo chiedere a che punto era lo stato dei fatti per quella. Grazie.
Grazie consigliere Martinelli. Se ci sono altri interventi, altrimenti chiudiamo e facciamo rispondere. Prego, consigliere Giorgi.
Buonasera a tutti, grazie. Ecco, in merito a una nostra interrogazione che abbiamo fatto l'anno scorso riguardo il campeggio e il faggio della sega di Ala, era stato risposto che erano stati stanziati 60.000 euro. da quello che è stato detto non è stato fatto finora alcun lavoro. Posso avere qualche informazione in merito?
Grazie, consigliere Giorgi. Allora chiuderei il primo giro di tavolo con le risposte del sindaco. Prego, sindaco.
Allora, per rispondere al consigliere De Rossi per quanto riguarda i controlli della polizia locale, sì, può essere che non ci siano, non dico adeguati controlli, ma controlli puntuali e continui, anche perché ricordo che noi abbiamo un corpo di polizia locale associato con Avio, quindi 8 soggetti che devono controllare un territorio estremamente vasto, chiaramente, soprattutto un territorio che comprende la più alta densità di vigneti presenti in provincia, quindi sicuramente chilometri e chilometri di strade ciclabili, giardini e confinanti che bisogna controllare. Alcuni controlli sono stati fatti, sono stati fatti anche alcune raccomandazioni, chiaramente, perché la legge c'è. Personalmente non ho ricevuto segnalazioni scritte da parte di nessuno, se non qualche lamentela a spot da parte effettivamente di chi transita in ciclabile o quant'altro. Sarà nostra cura parlare con il comandante, con il nuovo comandante, anche di questo particolare. Come un altro particolare, quello del discorso dei rifiuti, sono stati fatti dei controlli nei mesi scorsi, sono state anche comminate delle sanzioni, per la verità. Non è facile, perché sapete che i controlli sulle isole ecologiche devono essere fatti dalla polizia locale insieme a un addetto del cantiere comunale. Questo vuol dire chiaramente trovare qualche trasgressore solamente aprendo dei sacchetti di immondizia, sperando di trovare all'interno riferimenti al portatore di questa immondizia, perché altrimenti è impossibile risalire effettivamente a chi ha trasgredito. Dopo nella mozione successiva parleremo anche di videosorveglianza, per cui parleremo anche di isole ecologiche, ne abbiamo alcune dotate di telecamere, chiaramente, però anche lì è una cosa, un tasto su cui da tempo poniamo attenzione. Col nuovo comandante faremo ulteriormente richieste di maggiori controlli. Ribadisco, non è facile, perché il territorio è molto vasto, il nostro, insieme a quello di Avio ovviamente. Noi abbiamo, adesso vado un po' a memoria, chiedo all'assessore Gatti, oltre 100 isole ecologiche, 120 isole ecologiche sul nostro territorio, per cui capirete che non è facile controllare tutte queste isole. Fra l'altro, in un periodo non facile da gestire dal punto di vista dei rifiuti, ne abbiamo parlato anche nei precedenti consigli, la situazione a livello provinciale perlomeno, perché guardate che la situazione della Vallarina è analoga in tutta la provincia. Ci sono delle aree provinciali che sono soggette ancora di più a problematiche legate al mondo dei rifiuti, problematica seria, perché sapete perfettamente che se ne sta parlando ampiamente da mesi ormai, no, su questa questione. Ischia Podetica è l'unica discarica oggi presente sulla provincia, sul territorio provinciale, che raccoglie smaltimento di rifiuti, è in via di esaurimento, si sta approntando il famoso Catino Nord, che sarà pronto l'anno prossimo, che ci darà respiro per qualche anno ancora, però respiro in base a quello che si deciderà di smaltire. Sono stati realizzati dalla provincia in questo periodo, da ADEP, che è l'agenzia addetta allo smaltimento dei rifiuti, delle aree di stoccaggio, tra le quali a Rovereto, stoccaggio in attesa di smaltimento. Stoccaggio vuol dire depositare in attesa di smaltire. Le problematiche più serie si sono notate nello sgombero degli ingombranti, quello è il problema più grave in assoluto, perché gli ingombranti sono a volte rifiutati dai schiappodetti, anche perché a volte arrivano dei carichi e di questo purtroppo io faccio parte, lo sapete, della cabina di regia provinciale per quanto riguarda i rifiuti, cabina di regia composta da tutti i gestori del Trentino, che si vedono a volte rifiutare i container di ingombranti, anche perché all'interno di quei container sono dei materiali che non sono da considerarsi ingombranti. In virtù di questo è in via di approvazione un nuovo regolamento che definisce cos'è l'ingombrante e cosa non è. Questo dovrebbe facilitare i gestori nella qualità della raccolta dell'ingombrante, perché non tutto quello che è grande è ingombrante, chiaramente. La vasca da bagno che si toglie dal proprio appartamento non è un ingombrante, ma è un materiale considerato di demolizione, per cui ci sarà una distinzione molto netta su quello che è e non è ingombrante. Questa problematica, che ripeto, adesso la provincia ha trovato delle soluzioni con delle nuove gare che ha effettuato fuori provincia, chiaramente per lo smaltimento, dovrebbero aiutarci nei prossimi mesi, nel prossimo anno, a diminuire un po' il problema della raccolta. Una raccolta su cui qualcuno chiaramente ne sta un po' approfittando, perché effettivamente nelle isole ecologiche stanno scaricando un po' di tutto, e quello è anche mancanza di educazione civica da parte delle persone, perché io vedo a volte nelle isole ecologiche magari ci sono i cassonetti mezzi vuoti eppure le immondizie sono per terra, e questo vuol dire che qualcuno arriva e in maniera molto poco elegante, anzi molto maleducata, butta le cose a terra. Noi abbiamo i nostri ragazzi del cantiere che stanno girando come le trottole per pulire le isole ecologiche, anche se non dovuto, perché sapete che i gestori non è il comune dei rifiuti, ma è la comunità di valle, che a sua volta ha avuto dei problemi con la SNAU, che è la nostra ditta appaltante chiaramente per la raccolta dei rifiuti, in scadenza di contratto, anzi in proroga di contratto per la verità. Ci sono stati dei problemi sul vetro, questo non per colpa di chi ha raccolto il vetro, ma per colpa di chi lo accoglie il vetro, cioè le piattaforme di riciclaggio hanno creato dei problemi che adesso sembra siano stati in parte risolti. Questo per dire che il problema rifiuti è un problema noto, non risolvibile solo mandando i vigili girando per le isole ecologiche. Se hai la fortuna di beccare qualcuno può diventare un esempio, anche se sapete non si può divulgare chiaramente per una questione di privacy nel nome di chi prendi, ma solamente noi abbiamo dato anche via stampa, no Stefano? Via stampa abbiamo dato comunicazione di questo. Adesso la provincia ha approntato anche un ulteriore, adesso il nome non vocabolario, no? un nome riciclabolario, una roba del genere, in cui indica ulteriormente cos'è il rifiuto, come si deve smaltire, perché ancora purtroppo c'è chi confonde il residuo con l'indifferenziato o con la differenziata, cioè c'è ancora molta molta confusione su come si deve gestire il rifiuto. Si sta puntando un po' di più sulla qualità, speriamo che questo possa servire, in attesa della decisione finale che la giunta provinciale si è presa l'onere di prendere per fine anno, quella di decidere cosa fare finalmente di questi rifiuti, se continuare con il trasporto fuori provincia, aumentando ovviamente i costi, o creare un impianto di smaltimento, che sia termovalorizzatore, inceneritore, gasificatore, non lo so, delle tecnologie chiaramente che sono allo studio, a fine anno ci diranno le loro valutazioni. Per finire questo discorso, ripeto, con il comandante, con il nuovo comandante sarà affrontato sicuramente anche questa tematica, perché anche noi ci teniamo il fatto che ci siano dei maggiori controlli, che però purtroppo non risolveranno sicuramente il problema. Quello è un problema, chiaramente è una questione di educazione civica, io ribadisco sempre. Sì, ecco, partiremo, mi ricorda l'assessore Gatti, con una campagna informativa soprattutto rivolta alle scuole, perché è dai giovani che dobbiamo aspettarci un aiuto in tal senso. La nostra comunità e il nostro comune non è messo male come differenziata, la comunità della Valle Garina nel suo complesso ha una raccolta differenziata del 76%, una media un po' abbassata, perché sapete che la Valle Garina comprende anche le altipiani cimbri, perché noi facciamo raccolta rifiuti come comunità anche per la comunità appunto degli altipiani cimbri, che è Folgaria, Lavarone e Luserna, comuni turistici che soffrono ovviamente nel periodo estate ed inverno della presenza dei turisti che non fanno ovviamente la differenziata. Questo abbassa la media, perché ci sono delle comunità che sono all'86%, ce ne sono alcune al 63%, però l'Alto Garda, vado a memoria, è al 63%, quindi vedete che noi siamo ancora messi abbastanza bene, però ripeto, l'obiettivo è quello di aumentare sempre più la differenziata, anche perché ricordo, poi chiudo, ma è una tematica che mi interessa questa, il piano europeo prevede entro il 2035, se ricordo bene, che solamente un 10% del materiale, cioè dei rifiuti che devono essere portati, cioè solamente il 10% di questi rifiuti possono e potranno essere portati in discarica. Per cui noi ne abbiamo, ribadisco, 60.000 all'anno, ne dovremo ridurre a 6.000. Quindi puoi aumentare finché vuoi la bontà della differenziata, ma difficilmente riuscirai a ottenere quei risultati. Quindi attendiamo fiduciosi e speranzosi una decisione della giunta provinciale che possa dare una mano a risolvere questa problematica che sta un po' assillando. Scusate, vado avanti velocemente. Allora, Martinelli, Parco Fluviale, Passerella. Beh, insomma, è un po' un chiodo che io sto battendo da tempo, per la verità. Allora, abbiamo fatto quell'operazione molto bella, molto, molto interessante, progettazione e realizzazione insieme a Sova, provincia di Trento, e perché non è ancora aperto. È stata una decisione voluta dal sottoscritto e dalla Giunta, che vuole aprire un parco quando è completato. Non voglio aprirlo prima che sia completato. Cos'è che manca? Manca semplicemente i giochi all'interno dell'area destinata ai giochi, giochi per i bimbi e per i ragazzi, e manca l'approntamento del campetto da calcio a 5 con il tappeto sintetico e i fari e l'illuminazione. Perché non siamo riusciti a farlo insieme al resto dei lavori? Semplicemente perché abbiamo dovuto fare delle variazioni di bilancio, variazioni di bilancio che ci consentivano il fatto di poter acquistare queste cose che sono attualmente in ordine, per cui dovrebbero, spero, nel mese di ottobre arrivare per poter entro l'anno ultimare il parco per metterlo a disposizione l'anno prossimo. Si poteva aprire anche prima, però non aveva significato aprire un parco non completato. Chiaro che questo, insomma, è dovuto dalla mole di lavoro importante che gli uffici devono ogni giorno portare avanti, per cui, insomma, guardate che fare un ordinativo vuol dire fare una gara, vuol dire fare la ricerca della congruità dei prezzi, vuol dire individuare le ditte, cioè non è così semplice. Purtroppo il privato entra in negozio e compra, l'ente pubblico invece deve fare un percorso burocratico non facile, non semplice. Però insomma, a breve dovrebbe essere completato anche quel parco. Ultima cosa, campeggio al faggio avevamo previsto delle opere, però non sono state realizzate se non manutenzioni minime, anche perché dopo un attento sopralluogo fatto dal nostro ufficio insieme tra l'altro anche all'assessore Lorenzini e insieme al gestore si è rivelato effettivamente che non c'era nulla di così urgente, quindi alcune opere di manutenzione straordinaria le faremo l'anno prossimo, non molte per la verità, comunque era l'idea quella di cambiare le porte dei bagni, dei servizi igienici e fare piccoli interventi di questo tipo. In attesa del 2026, che sapete è l'anno in cui scadrà il contratto del gestore e in quel momento lì si dovrà decidere cosa fare, se rifare una gara con comodato, se cedere il campeggio, se investire per dopo farlo gestire, non lo so, insomma, in questo momento... che i lavori non spettano tutti al comune, chiaramente, perché il contratto prevede che alcune opere di manutenzione straordinaria siano a carico del gestore, non solo del comune. Opere rilevanti non abbiamo trovato da fare, probabilmente adesso vedremo prima dell'apertura della prossima stagione se c'è da fare qualche intervento veloce per rendere diciamo un campeggio che io frequento, fra l'altro qualche giorno l'ho fatto anche quest'anno sul campeggio, è un campeggio molto bello, molto apprezzato, quest'anno ha avuto un boom di presenze molto importante fra l'altro, e di questo ci fa un grande piacere, per me, insomma. Chiaramente è un campeggio che ha 30 anni, 35 anni di vita, insomma, per cui.
Però ho finito di levare il cappello, io giro e vedo anche i campeggi.
No, per carità.
Tanti avessero un campeggio del genere.
Dopo è un campeggio chiaramente che ha i suoi anni di vita, perché giustamente deve essere ogni tanto risistemato. Però questa è un po' la motivazione, avevamo previsto delle somme, ribadisco, le spostiamo come sempre si fanno con come altre opere sui bilanci successivi.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi, interrogazioni? Sì, allora consigliere Mondini, prego.
Buonasera, solo una precisazione, se non ricordo male l'ordinanza che prevedeva richiamava al risparmio dell'acqua, e chiudeva con un rimando ad una comunicazione successiva quando sarebbe venuta meno questa necessità. Qualche settimana fa ho guardato il sito e ancora non era emessa, perché tutti si pensa che l'emergenza idrica sia collegata al caldo dell'estate, non credo sia questo, e quindi forse non so se è necessario rinfrescare le idee ai cittadini, o quantomeno ricordare che è una priorità non solo per il mese di luglio, ma anche probabilmente per i mesi a venire, anche se sono freddi.
Grazie. Grazie, consigliere Mondini. Prego, sindaco.
Io sono in attesa di revocare quell'ordinanza. Adesso qualche giorno che non sento l'ufficio ambiente, per la verità, ma fino a una decina di giorni fa ancora Dolomiti, che Novareti, che è il nostro ente gestore, ancora non ci dava l'ok definitivo per togliere l'ordinanza, anche perché è vero che ci sono state parecchie precipitazioni d'acqua, però questo non ha soddisfatto del tutto il riempimento delle riserve d'acqua di cui noi abbiamo bisogno. C'è un telecontrollo che verifica chiaramente le capienze, i limiti, quindi noi siamo in attesa che Novareti ci dia il definitivo là per revocare l'ordinanza, e questo è quello che riguarda l'ordinanza. Chiaramente dopo si tornerà all'uso normale. Quel che riguarda la raccomandazione dell'utilizzo d'acqua, chiaramente quello fa parte, non si riporta all'ordinanza, ma a un buon uso, su cui potremo anche eventualmente dare la comunicazione, come stiamo facendo con i rifiuti, lo potremmo fare anche, ma ripeto, delle indicazioni, delle raccomandazioni come quelle previste fra l'altro all'interno del decreto Cingolani, se ricordo bene, dove dà delle indicazioni su come risparmiare all'interno degli edifici pubblici, delle case, negli ambienti, l'energia elettrica, no? e l'uso del riscaldamento. Sono indicazioni non cogenti che potremmo dare, ovviamente, perché ripeto, il cogente è l'ordinanza, la raccomandazione è tutt'altra cosa. Comunque sì, potrebbe essere una campagna magari anche da fare in occasione per ricordare che anche solo chiudere il rubinetto mentre uno si lava i denti, insomma, vuol dire risparmiare acqua. Questo sono cose banali, però a volte non ci si pensa, per cui sono degli accorgimenti su cui potremo anche puntare sicuramente.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi, interrogazioni? Sì. Allora, vedo prenotato consigliere De Rossi, prego.
Sì, vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto il sindaco adesso, appunto in merito anche al nostro acquedotto comunale, che come ha evidenziato anche Novareti anche recentemente, ha notevoli perdite di acqua sul territorio. Si parlava con l'ufficio ambiente, con l'ingegner Passamani, che un intervento massivo su tutto l'acquedotto comunale vorrebbe dire bloccare i bilanci dei prossimi 15 anni probabilmente del comune. È ovvio che nei prossimi anni qualche investimento verrà fatto per sanare situazioni più problematiche, che è uno di quegli argomenti che sono stati trattati anche recentemente con il progetto della Piazza di Pilcante, ed effettivamente metter mano all'acquedotto purtroppo vuol dire andare parte scavare, quindi insistere sul territorio, ma con dei costi notevoli e non avendo la sicurezza poi di sanare una situazione che comunque rimane problematica. Quindi c'è una perdita di acqua anche sull'acquedotto comunale, che però è, secondo anche quanto dichiarato da Novareti, nei limiti di quello che sono gli standard che vengono adottati.
Prego sindaco.
Ha fatto bene il consigliere De Rossi a ricordare anche che effettivamente non è solo l'uso delle persone, no, che possono limitare il consumo d'acqua, e anche l'acquedotto effettivamente. Ne abbiamo parlato anche a livello provinciale, adesso vado un po' a memoria sulle cifre, ma sono decine i punti percentuali delle perdite d'acqua degli acquedotti del nostro Trentino, perché tanti tratti sono vetusti ovviamente. E mi sembra sia stato stimato un eventuale intervento di ripristino in circa 500 milioni di euro, perché sono cifre che fanno veramente accapponare, no? Pensate che solo, si parlava della piazza di Pilcante, noi rifacendo la piazza di Pilcante sostituiamo l'acquedotto perché è ritenuto in alcune parti vetusto, ci costa 60-70 mila euro solo una piazza, per cui pensate 70 mila euro, per cui pensate a mettere in mano un acquedotto, una rete acquedottistica nel nostro territorio che è immensa, chiaramente cosa vorrebbe dire? Non è che tutto sia vetusto ovviamente, perché negli anni sono stati modificati alcuni tratti, però ripeto, l'intero Trentino un po' patisce il problema della vetustà delle reti acquedottistiche, per cui sicuramente un po' alla volta bisognerà mettere mano anche a questo, e il consumo ovviamente passa anche di lì. Quello che è sottoterra di solito non si vede, quindi ecco, grazie.
Grazie Sindaco. E se non ci sono altre interrogazioni, possiamo passare alla discussione delle due mozioni all'ordine del giorno. La prima mozione, pervenuta in data 3 maggio 2022, assunta al protocollo comunale con numero protocollo 7848 in data 4 maggio 2022, avente ad oggetto mozione sicurezza, implementazione videosorveglianza A alla frazione zone sensibili, presentata dai consiglieri Martinelli Mauro, Catoi, Vanessa, Zendri, Gianfranco, Giorgi, Angelo, appartenente al gruppo consigliare Lega Autonoma Trentino Salvini. E i proponenti vogliono parlare della mozione. Prego, consigliere Giorgi.
No, no. Ah, grazie. Per maggiore precisione preferirei leggerla, ecco, poi magari si può anche integrarla. Allora, mozione sicurezza, implementazione, videosorveglianza, frazioni e zone sensibili. L'abbiamo presentata il 3 maggio 2022. Premesso che il tema della sicurezza deve essere sempre al centro del dibattito consigliare al fine di condividerne la migliore modalità, per garantirne alti livelli per il bene della nostra comunità alense. Evidenziato che ad aprile a Chizzola di Ala pare che una ragazzina sia stata minacciata di sequestro da parte di un uomo a bordo di un furgone bianco. Considerato che certi accadimenti debbano necessariamente avere delle adeguate conseguenze da parte dell'amministrazione comunale, a tutela e garanzia che quest'ultima punti sempre al meglio per offrire tutti gli strumenti che consentono poi alle forze dell'ordine di individuare l'aggressore e di intervenire secondo normativa di legge, tutelando la sicurezza dei nostri cittadini. Tutto ciò premesso, evidenziato e considerato, il Consiglio Comunale si impegna il Sindaco e la Giunta ad implementare la videosorveglianza, in particolar modo garantendo la copertura di tutti i varchi d'accesso ed uscita dalle nostre frazioni. 2. Ad implementare la videosorveglianza nelle zone in prossimità della stazione dei treni di Ala e degli altri punti maggiormente sensibili del nostro comune, al fine di garantire maggiore controllo e sicurezza, ad esempio il centro natatorio. 3. A valutare la possibilità di portare avanti in via sperimentale dei presidi fissi, anche per fasce orarie limitate, nelle zone particolarmente sensibili del nostro comune. Grazie.
Grazie consigliere Giorgi. Prima di aprire la discussione diamo un attimo la parola al Sindaco per alcuni aggiornamenti su dati.
Sì, vabbè, questa è una mozione effettivamente datata perché è del 3 maggio, ma questo è il primo momento in cui la possiamo ovviamente trattare. Da allora ci sono state anche delle ulteriori integrazioni che adesso vorrei spiegarvi. Se mi consentite, prima di iniziare la discussione, premettendo che il tema sicurezza è un tema estremamente ovviamente importante, no? Sul quale tutti noi cerchiamo di tenere bene accesa la luce, perché la sicurezza, ripeto, riteniamo che sia uno dei valori per un giusto vivere della comunità, In virtù di questo però voglio darvi alcuni elementi per poi poter discutere e capire come, se ritenete, se si riterrà opportuno, come eventualmente modificare il dispositivo di questa mozione in virtù di quello appunto che vi dirò. Allora, io ho preso indicazioni chiaramente e chiesto integrazioni sia da parte della polizia locale e anche dal nostro ufficio tecnico e dal nostro servizio informatico per quanto riguarda l'attuale dotazione delle telecamere della videosorveglianza in ala. Allora, noi abbiamo in questo momento, ad oggi perlomeno, abbiamo 8 telecamere fisse sui 4 varchi di entrata ed uscita del nostro territorio, per cui sud Sdruzzina e Campagnola, nord Chizzola e Serravalle, 8 telecamere che presidiano costantemente ora su ora il passaggio di automobili, con anche il riconoscimento delle targhe, che questo è necessario anche per capire chi è viaggia senza assicurazione e chi viaggia senza la revisione del veicolo. In virtù di queste sono state combinate anche parecchie esenzioni, fra l'altro. Questo però perché è importante questi varchi presidiati? Perché chiaramente sono in visione queste telecamere sia alla polizia locale, ma hanno anche un alert sui sistemi informatici dei nostri carabinieri, e se passa un veicolo sospetto in quella zona segnalata in altre zone d'Italia, chiaramente si accende l'alert appunto per le nostre forze di polizia. Quindi queste telecamere presidiano già l'uscita e l'entrata di tutti i 4 punti cardinali del nostro territorio. Poi abbiamo ulteriormente a queste 8 telecamere, abbiamo una telecamera posata nell'accesso della strada che va alla Sega di Ala, in località Sdruzzinà, perché anche lì lamentavano dei furti nel corso delle stagioni morte, per capirci, dunque abbiamo messo una telecamera a Sdruzzinà. E 4 telecamere le abbiamo anche presso l'incrocio semaforico tra la SS12 e Viale Malfatti ad Ala. Poi abbiamo telecamere di videosorveglianza urbana nel piazzale della ferrovia, ce l'abbiamo già. Una telecamera l'abbiamo presso l'ingresso del cimitero di Ala. Una telecamera presso il parcheggio di Anzelini qua ad Ala. Abbiamo 2 telecamere presso la piscina, fronte e retro dello stabile. Fra l'altro recentemente, circa un mese fa, sostituite, perché una non era funzionante, per cui sostituite con delle telecamere di ultima generazione. Poi abbiamo una telecamera al Parco Bastia, anche lì recentemente sostituita circa un mese fa, anche lì con una telecamera di ultima generazione. Abbiamo una telecamera al Parco Perlè, una presso l'isola ecologica a Chizzola e una presso l'isola ecologica Santa Margherita, quella Santa Margherita Sud. Abbiamo posato da poco, qualche settimana fa, una telecamera presso l'ecocentro, l'isola ecologica di Via Sartori, che anche a quella ci ha sempre causato problemi, e una telecamera l'abbiamo posata anche presso le scuole di ex scuole di Marani, perché anche lì abbiamo avuto qualche segnalazione. Stiamo predisponendo delle variazioni di bilancio su indicazione del servizio informatico per acquistare delle telecamere mobili. Mobili vuol dire da posare in punti del territorio ritenuti sensibili, per cui mobili che si possono spostare velocemente da un giorno all'altro, sia per le isole ecologiche, sia per qualche strada da controllare e quant'altro. E questo appunto stiamo facendo appunto delle variazioni. Nel prossimo consiglio arriverà la variazione di bilancio anche per queste nuove telecamere. Ricordo un dato interessante che mi ha fornito l'assessore Preziosi, che dal 2017 ad oggi abbiamo già investito 213.000 euro per nuove della videosorveglianza, quindi in integrazione a quelle che erano già state posate negli anni passati, ricordo quella delle scuole elementari e quella del Parco Bastie. Dal 2017 in poi abbiamo investito 213.000 euro, non sono ovviamente pochi. Problema delle telecamere, che è una cosa bellissima, non il problema, ma quello che bisogna fare con le telecamere è poi il controllo, è lì il problema vero, perché non è che la telecamera quando succede il fatto ti avverta sull'orologio, vieni a vedere che ti sta facendo un fatto delittuoso, no? Lo puoi vedere a posteriori, chiaramente, lo puoi vedere il giorno dopo, dopo un'attenta segnalazione. Noi l'abbiamo fatto per alcune segnalazioni su isole ecologiche, però vuol dire magari star lì anche ore e ore davanti a un video per vedere chiaramente il film che ti indica magari qualcuno che ha la targa coperta anche, no? Per cui non è facile. Allora, investire sulla biosorveglianza lo stiamo facendo e lo faremo ancora, il problema vero, ed è anche questa una cosa di cui discuteremo con il nuovo comandante della polizia locale, capire chi sta lì davanti al video a verificare e guardarsi chiaramente. Prego, Stefano. Sì, tra l'altro la gestazione dura 72 ore, no? Per cui non è infinita, chiaramente, dopo 72 ore decade. Quindi, ripeto, bisogna avere la contezza giusta di quando è avvenuto il fatto, in modo da calibrare bene, la tempistica di visione. Quindi, ribadisco, bisogna capire ben bene come gestire tutte queste telecamere, perché, ripeto, anche quelle mobili che metteremo, chiaramente, devono essere viste in maniera in tempo reale. Questa era una delle indicazioni che ci tenevo a dare. Per quanto riguarda i presidi, invece, io avevo chiesto al comandante della polizia locale, però il comandante che ora è in quiescenza, il comandante Cristiano, chiedendo appunto per i presidi fissi se poteva essere una cosa praticabile o meno. Lui mi diceva che per i presidi fissi ci vorrebbero delle fasce orarie, ma con almeno due agenti a disposizione, che però secondo lui con l'attuale dotazione organica non è fattibile, perché mettere lì due persone per delle ore a fare un presidio fisso non è chiaramente in questo momento fattibile. Se fatti troppo brevi, mi diceva, un presidio fatto di poco tempo non si tramuterebbero in un mero controllo del territorio che già praticamente viene svolto. Ricordo che noi abbiamo 8 addetti per la polizia locale che devono sorvegliare il territorio di Ala e di Avio, ma soprattutto 8 addetti che non sono mai presenti nel corso del giorno tutti otto, perché chiaramente sono delle turnazioni, che sono delle ferie, cioè la malattia, chiaramente tutto quello che sapete succede negli ambienti di lavoro, quindi mai sono presenti gli 8 agenti in contemporanea. Quindi, oltre a tutto quello che devono fare per quanto riguarda il controllo del traffico, l'attraversamento per le scuole, pratiche di abusivismo edilizio, pratiche del commercio che gravano anche sulle loro spalle, quelle di controllo. Controlli che noi chiediamo di fare, vedi i rifiuti, vedi tutto quello che ci siamo detti, chiaramente capirete che non è facile sicuramente assumere ulteriori aggravi. Un presidio fisso, mi diceva appunto il comandante, che ripeto è in quiescenza, vedremo con il nuovo comandante cosa ne penserà, non è fattibile se non temporaneamente, che però avrebbe poco significato. Ecco, in virtù di questo, in virtù dei dati che vi ho dato, io credo e chiedo che se deciderete di discutere, di approvare questa mozione, però per quanto mi riguarda di modificarla nel dispositivo, in quanto il primo punto si dice: implementare la videosorveglianza, in particolar modo garantendo la copertura di tutti i varchi d'accesso uscito dalla catastrofe. Questo è già fatto e c'è già, per cui questo non è necessario tramutarlo in un dispositivo. Ad implementare la videosorveglianza nelle zone in prossimità alla stazione ferroviaria c'è già la telecamera, l'abbiamo già messa l'anno scorso, e di altri punti maggiormente sensibili del nostro comune al fine di garantire maggior controllo e sicurezza, ad esempio il centro notatorio c'è già, stradina di collegamento centro rotatorio Parco Righi c'è già, si possono individuare ulteriori siti sensibili. A valutare la possibilità di portare avanti in via sperimentale dei presidi fissi, questo però l'ho appena spiegato, è difficile attuarlo con l'attuale corpo organico. Quindi io direi che se ritenete, questo è un consiglio che do io chiaramente, no? Si può modificare il dispositivo modificandolo, inserendo che la sicurezza chiaramente è sicuramente un valore da preservare, che potrà essere in futuro ulteriormente implementato l'impianto di videosorveglianza. Secondo me dovreste modificare il tenore del dispositivo, perché altrimenti questo dispositivo, come vi ho già spiegato, non avrebbe senso, in quanto è già di fatto tutto quanto realizzato. Per cui, se ritenete, adesso non so, aprite la discussione, ma se ritenete che la mozione debba essere approvata perché parla di una tematica sicuramente sensibile, su questo non ci piove, però modificando il dispositivo da approvare.
Grazie, grazie Sindaco. E do la parola ai colleghi della Lega. Volete prendere 5 minuti di sospensione per poter valutare la proposta del Sindaco? Prego, Consigliere Martinelli.
Ok, il punto 1 con il quale il sindaco diceva che tutti i varchi sono coperti, a me sembra di vedere che i varchi verso Brentonico, quelli da Chizzola, quelli non sono coperti, è coperto quello della Sega, i varchi nord e sud dovrebbero essere coperti, però mancherebbe quello lì, giusto? Verso Ronchi non credo serva. Ma quello lì mancherebbe, quindi un'integrazione andrebbe fatta in questo, al punto 1.
Ma senza indicare qual è il punto sensibile, perché magari ne lasceremo a casa qualcuno, cioè modificare il dispositivo per dire implementare la videosorveglianza con dei punti ora mancanti, ecco, questo è il concetto, no? Dei punti ritenuti sensibili, ora mancanti, ora sprovvisti. Questo è un po' il succo, secondo me, che dovreste... E di continuare con quanto fatto negli ultimi anni, insomma, di ulteriori investimenti per incrementare la videosorveglianza. Però senza essere troppo puntuali, perché, ripeto, alcuni ci sono già, altri si potrebbero fare, ma se facciamo la lista qualcosa la lasciamo fuori.
Grazie, Sindaco. C'era il consigliere De Rossi. Prego.
Grazie. In merito al varco verso Brentonico a Chizzola, località Molini, chiedo all'assessore Gatti, ma mi sembra che era stato fatto un sopralluogo in merito e il dottor Cristiano aveva già previsto una possibile installazione, però c'era un problema di collegamento radio della telecamera.
Dunque, i sopralluoghi li avevamo già fatti, in particolare non tanto con il comandante di vigile, ma piuttosto con il maresciallo Baù della stazione Carabinieri. E lì non era stato ritenuto interessante, però parliamo di qualche anno fa, semplicemente perché ci sono a Brentonico e quindi loro possono valersi, come quelli di Rovereto o come quelli di Avio, di entrambi. Per cui condivido anch'io quello che ha detto il sindaco, cioè si potrebbe stare tranquillamente sul generico in maniera tale che si possa riprendere in mano la situazione e andare a implementarla laddove è necessario. Piuttosto io chiederei, visto la precisazione che è stata fatta inizialmente, vale a dire nella prima parte della mozione, di andare a cambiare un po' quel riferimento proprio al fatto venuto a Chizzola, perché sappiamo tutti benissimo che non è andata proprio così, insomma, ecco. Sì, infatti.
Grazie. In conclusione, sì, prego, consigliere Martinelli.
Grazie. Sì. Allora, sì, accogliamo la possibilità di modifica in questo senso. E volevo un attimo precisare, come ha già detto il sindaco, adesso sul numero delle telecamere abbiamo visto che ce ne sono in abbondanza, potremmo dire, sia ai varchi, se poi qualcuno andrà incrementato, verrà incrementato se servirà, e più che altro allora il problema riguarda il sistema del controllo, cioè a questo punto avere tante telecamere e poi non avere averne il controllo è come non averle, quasi.
Vai,
Prego, Assessor Gatti.
Sì, in effetti è proprio così, nel senso che i due sistemi sono due sistemi diversi, vale a dire, quello dei varchi è un sistema automatico che in maniera automatica, sia per i carabinieri che per i vigili, fa partire un alert preciso, vale a dire, passa la macchina senza l'assicurazione, compare il segnale ai vigili, mentre se passa la macchina rubata compare il segnale ai carabinieri, perché sono due database completamente diversi. Invece per quanto riguarda la videosorveglianza è impostata in maniera tale che dopo 72 ore, se non ricordo male per problemi legati alla privacy, il sistema cancella le immagini. Si possono congelare nel momento in cui c'è una denuncia precisa e quindi le forze dell'ordine o i nostri vigili o i carabinieri praticamente le sequestrano. A quel punto lì possono rimanere in tempo indefinito. Però bisogna avere la prontezza della segnalazione in maniera tale da poter intervenire, come diceva giustamente prima il sindaco, in maniera più veloce possibile per andare a visionare le immagini e poi porle sotto sequestro. Questo è il problema.
Grazie. Assessor Gatti, prego, sindaco.
Ultima cosa, fra l'altro si parlava di Rovereto prima, stiamo ragionando anche con Rovereto e con Avio. Allora, noi con Rovereto abbiamo un sistema di videosorveglianza compatibile con il loro, per cui è uguale praticamente. Con Avio invece no, per loro hanno un sistema diverso. Si stava parlando nel passato per cercare di omologare anche Avio, se lo riterranno opportuno ovviamente, a questo sistema di videosorveglianza per avere un po' tutta la vallagarina, diciamo, sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda, ecco, gli alert che arrivano per quanto riguarda le macchine rubate o le macchine segnalate, chiaramente, che con la lettura targa si riescono a identificare, questo è chiaro. Quindi insomma questo è un discorso un po' in itinere che allarga un po' il campo rispetto al nostro territorio, però insomma più si controlla e meglio è. Il problema dei controlli chiaramente è uno dei temi che affronteremo con il nuovo comandante, anche perché cercheremo di capire come meglio si può sfruttare questa visione. Chiaro che, come diceva l'assessor Gatti, ci vuole una segnalazione specifica. Io infatti ho sempre raccomandato, ne parlavamo anche in giunta l'altro giorno, se vedete qualcosa, cioè se vedete un'isola ecologica dotata di telecamere che alla sera è bella pulita, la mattina dopo è diventata una roba indecente, vuol dire che qualcuno durante la notte ha fatto il misfatto, per cui allora lì possiamo andare a verificare, a vedere, no? Perché allora cerchi di accelerare un po' le immagini e insomma perdi invece che 8 ore di immagini, magari ne guardi una e riesci a beccare qualcuno. Se però questo non avviene diventa difficile il controllo, no? Perché ripeto, una persona dedicata non la possiamo assumere per guardare tutto il giorno telecamere, non so neanche se si potrebbe fare, perché poi dopo una settimana sto qua e vado all'ospedale rimbambito totalmente, no? Quindi è una tematica che affronteremo volentieri con il comandante, perché ripeto, abbiamo tutti gli schermi, abbiamo le telecamere e questo dobbiamo sfruttarle bene, insomma. Ma questo è un problema di tutti, non solo nostro chiaramente, perché le videosorveglianza, poi se qualcuno non le guarda, noi le guardiamo, non è che non le guardiamo, però chiaramente non possiamo visionarle tutto il giorno, devono essere delle segnalazioni precise.
Grazie sindaco. Prego, consigliere Martinelli.
Sì, ok. Allora, a parte le segnalazioni che vanno in automatico, che competono a polizia eccetera, sulle altre delle camere volevo così chiedere, ci sono state sono state utili fino ad ora con delle segnalazioni se sono fatte le segnalazioni tempestivamente funzionano, no? Anche quelle che riguardano, cioè a parte per i furti immagino, e anche per le zone ecologiche, sì, le aree ecologiche.
Prego sindaco.
Ho dato molto le forze di polizia per il controllo del territorio, perché chiaramente avere contezza di automobili segnalate cioè contezza di passaggio di automobili segnalate per i carabinieri, ha fatto sì che alcune indagini siano state svolte in maniera accurata, comprese quella di cui parlavamo prima, oggetto fra l'altro di questa mozione, no? Ecco. E per cui le indagini sono state sicuramente preziose e il maresciallo Bau l'ha confermato a più riprese, sicuramente che le nostre, anche qua in consiglio comunale in effetti, che le nostre telecamere sono estremamente preziose. Abbiamo beccato anche qualcuno che faceva qualche misfatto nelle isole ecologiche, sì. È chiaro che le telecamere di ultima generazione, vedi anche di notte, e quelle precedenti, cioè magari ti offrono un'immagine più o meno sgranata, chiaramente, perché non è che hai l'immagine perfetta, no? E vedere il viso di una persona, se vedi una targa, capisci perfettamente, riesci a risalire alla persona. Se vedi una persona di schiena è un po' difficile da identificare. Avevamo avuto delle immagini sull'isola ecologica di Chizzola, lì avevamo fatto un po' fatica a individuare la persona che aveva buttato nell'isola delle cose che non si dovevano gettare. Però insomma sì, ci hanno aiutato sicuramente, per cui soprattutto con quelle che abbiamo posate recentemente in piscina a Parco Bastia, quelle sono veramente efficaci perché hanno una risoluzione veramente, veramente interessante ed importante.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Giorgi.
Venuto verde voi. E per la manutenzione delle stesse vie telecamere c'è previsto un tempo? È previsto, ecco, non so, un piano per vedere, perché è inutile averle e dopo se non funzionano. È come discorso prima del controllo, ma anche soprattutto del funzionamento, dell'efficienza. Ecco. Grazie.
Prego.
Le telecamere sono monitorate chiaramente, per cui si guardano se sono funzionanti. Quella della non funzionava, quella della piscina, per cui ci si è accorti appunto che non funzionava ed è stata sostituita, per cui sì, il controllo c'è.
Grazie Sindaco. Allora, se i colleghi vogliono procedere ad emendare la mozione, io propongo 10 minuti di sospensione in maniera che voi possiate emendare il testo. Qua ho una copia, se volete poi venire qua vi spiego come procedere, se ritenete. E facciamo 10 minuti di sospensione e ci ritroviamo qua con l'emendamento completo. Grazie.
Presidente, il consiglio è modificare un po' le premesse dove si parla di quell'incidente specifico, quello tralasciamo anche perché ci sono state delle indagini, non so se sono ancora in corso, proprio non c'è contezza di questo episodio, diciamo così, nel senso che insomma le forze di polizia non si sono sbilanciate con noi, ma non è nemmeno dovuto perché le indagini sono ovviamente secretate. E poi nel dispositivo io direi di fare un punto unico generico in cui si dice, ma vedete voi, io do un consiglio ovviamente, no? In cui si dice di implementare man mano la videosorveglianza, chiaramente indicando ed individuando dei punti sensibili ove non attualmente non sorvegliati. Ecco, direi di stare un po' generici su questa cosa.
Grazie Sindaco. Bene, se il capogruppo vuole sospendiamo, sono le 21:20, sospendiamo per 10 minuti, grazie.